Vi siete mai chiesti cosa succede nell'organismo di chi entra a contatto con agenti come antrace o botulino? E perché possono essere utilizzati come armi biologiche, ma allo stesso tempo uno dei due anche come rimedio cosmetico? Io sono Giulia.
Io sono Salvo e questo è il podcast di Microbiologia Italia.
Accomodatevi pure e prendete quello che volete, tanto oggi paga Pasteur. Nei precedenti podcast abbiamo abbondantemente parlato di armi biologiche e delle occasioni in cui esse sono state usate a fini non proprio benevoli. Invece oggi vogliamo fare una panoramica un po' più specifica su quelli che sono gli effetti provocati dalle stesse sugli organismi con cui vengono a contatto. Abbiamo già sentito parlare di antrace, grazie all'episodio condotto da Edoardo e Simone e poi ripreso nuovamente da Simone, e delle conseguenze tragiche del suo utilizzo. Ma cos'è che rende questo batterio così pericoloso? Si tratta di una tossina, una proteina trimerica per la precisione, che riesce ad evadere l'azione battericida delle cellule spazzine dell'organismo e così a farsi strada verso il citosol cellulare, dove esplica la sua tossicità, agendo su dei fattori che regolano la proliferazione cellulare e l'apoptosi. I sintomi dell'antrace dipendono dal tipo di infezione e possono impiegare da un giorno fino a 2 mesi per mostrarsi, e se non trattati possono causare stati severi di salute e poi concludersi con la morte. Dividendo per tipo di infezione, i sintomi possono essere cutanei e includono gruppi di piccole pustole e vesciche che causano prurito, rigonfiamento a livello della zona irritata e ulcere dolorose di colore nero, che incorrono se la parte lesa non viene adeguatamente trattata. E le zone più colpite solitamente sono il viso, il collo, le braccia e le mani.
Tra l'altro, recentemente questo tipo di infezione causata appunto da questo patogeno è stata resa celebre dal film candidato agli Oscar Il potere del cane. In quel periodo storico, infatti, era una vera e propria piaga e i contadini avevano già capito che non bisognava entrare a contatto diretto con le carcasse. E purtroppo proprio il protagonista ne entrerà a contatto. Ma non vi spoilerò altro, andatevelo a vedere su Netflix.
Esatto. Noi elargiamo consigli anche su cose serie, come film da vedere, oltre che a fare professori, eh? Comunque, seriamente parlando, abbiamo anche altri sintomi, come per esempio quelli da inalazione, che sono quelli decisamente più gravi e provocano infatti febbre, brividi, dolori allo sterno, difficoltà respiratorie, ma anche tosse, stato confusionario, vomito, nausea, dolore alla bocca dello stomaco. Insomma, un malessere generalizzato. E poi ci sono quelli gastrointestinali, che sono molto simili ai sintomi del tipo canzi, con la differenza che qui il batterio riesce ad entrare nel circolo sanguigno e quindi provocare danni come il rigonfiamento delle ghiandole dello stomaco, l'arrossamento degli occhi o del viso e anche altri sintomi come per esempio lo svenimento. Per ultimo invece ci sono i sintomi da iniezione, che sono essenzialmente simili ai sintomi per contatto cutaneo, ma hanno la vantaggiosa caratteristica di potersi espandere molto più velocemente nel corpo, vantaggioso ovviamente per il batterio, e possono essere più difficili da riconoscere e curare rispetto a quelli cutanei. Tipicamente l'infezione più comune è quella per via cutanea, e fortunatamente è anche quella meno letale. Avviene generalmente per l'entrata di spore del bacillo tramite ferite o tagli, quando una persona tocca animali infetti o i loro prodotti contaminati. Invece l'infezione per via aerea è quella più pericolosa, perché porta anche più sintomi e le spore così si spargono più velocemente in tutto l'organismo, grazie prima al circolo linfatico e poi a quello sanguigno. Qui infatti, se non trattati, oltre il 70% dei pazienti muore. Per quanto riguarda invece la cura per l'antrace, essendo un batterio, essa è prevalentemente antibiotica. Gli antibiotici lavorano in 2 principali vie, uccidendo il bacillo o prevenendone la crescita. Si parla infatti di antibiotici rispettivamente battericidi o batteriostatici. In realtà anche gli antibiotici batteriostatici poi conducono all'uccisione dell'antrace, in quanto se non può crescere è costretto a morire. È interessante però sapere che parallelamente al potenziamento delle terapie, i ricercatori stanno lavorando anche alla messa a punto di vaccini migliori, che fino ad oggi vengono somministrati solo a persone a rischio, come militari, medici o infermieri. Chissà che un giorno non ci sia modo di somministrarlo anche a noi civili.
Certo, sicuramente siamo di fronte a un batterio estremamente antipatico, a dir poco. E quello che ci hai raccontato ci fa capire appunto perché veniva impiegato come arma biologica. Un batterio invece tanto temuto dalle nostre nonne è il Clostridium botulinum. Ma perché appunto è tanto temuto proprio dalle nostre nonne? Perché questo particolare batterio era, ed è ancora oggi, anche se con meno frequenza, una minaccia per tutte le conserve fatte in casa. Infatti questo spesso si annida in tutte quelle conserve che non sono chiuse o conservate correttamente e possono rappresentare una vera e propria appunto minaccia. Ormai comunque per fortuna le conserve fatte dalle industrie sono super controllate. Clostridium botulinum è quindi un batterio ubiquitario, come la maggior parte appunto dei clostridi lo ritroviamo quindi quasi dappertutto nel suolo, nell'acqua. È anche un batterio sporigeno, quindi è in grado di andare a formare una endospora che lo rende in grado di resistere a tantissimi detergenti, a tantissimi antibiotici, addirittura anche a radiazioni e a shock termici e a chi più ne ha più ne metta. Il meccanismo d'azione di questo batterio inizia appunto con la produzione di una tossina, la cosiddetta tossina botulinica. Questa tossina è simile alla tossina tetanica prodotta da Clostridium tetani e possiamo dire che sono due facce della stessa medaglia. La proteina intera, appunto che costituisce la tossina, ha un peso molecolare di 150 kD ed è formata da due o più subunità. In particolare possiamo distinguere la subunità A, che appunto è la parte neurotossica della tossina, e poi la parte o le parti cosiddette B, che sono non tossiche, che proteggono la neurotossina dalla inattivazione da parte degli acidi dello stomaco. Come agisce la tossina in particolare? Va a bloccare la neurotrasmissione a livello delle sinapsi colinergiche, andando quindi a prevenire il rilascio del neurotrasmettitore acetilcolina e causando così una paralisi flaccida.
E qui ti fermo, Salvo, perché le nostre ascoltatrici, ma forse anche qualche ascoltatore, avranno subito pensato ad una cosa sentendoti parlare, al Botox. Infatti la tossina di cui parli tu, ovviamente isolata e purificata, può essere somministrata per via intramuscolare, per spiegare le rughe. Il che può sembrare fantastico, ma ovviamente, non c'è bisogno di dirlo, bisogna sempre stare attenti a non esagerare per non incorrere in spiacevoli incidenti. E comunque, oltre che in campo estetico, la tossina botulinica poi viene usata anche per il trattamento di altre condizioni come l'emicrania, gli spasmi muscolari, la vescica iperattiva.
Esattamente. Inoltre esistono diverse vie di trasmissione. Possiamo distinguere un botulismo alimentare, che è appunto la forma più famosa, la forma classica, la quale appunto causa addirittura 50 casi di botulismo all'anno dovuto proprio ai cibi inscatolati in casa, che contengono quindi tossine di tipo A e B, oppure il consumo di pesce surgelato. Possiamo distinguere un botulismo infantile, appunto che rappresenta 100 casi ogni anno ed è stato associato al consumo di cibo, in particolare di miele contaminato con le spore del botulino. Ed infine un botulismo da ferite. Queste ferite vengono contaminate per la presenza di spore quindi nel suolo, nell'acqua, e quindi vanno a causare un botulismo a partire da una ferita. La diagnosi clinica viene confermata dall'isolamento colturale o dalla dimostrazione della presenza di tossina. Quali sono i consigli che possiamo dare per evitare di entrare a contatto con questo antipatico batterio? Sicuramente sono quelli di andare a portare alla distruzione delle spore nei prodotti alimentari, la distruzione della tossina che si è appunto preformata. In particolare questo può avvenire ad 80 gradi centigradi per almeno 20 minuti. E poi sicuramente un consiglio importantissimo è quello di non dare miele ai bambini di un anno di età.
E con questa carrellata di consigli si conclude l'episodio di oggi. Noi, come sempre, vi invitiamo a seguirci su tutti i nostri canali social e a tesserarvi seguendo il link che trovate in descrizione, perché Microbiologia Italia si occupa di divulgazione scientifica a 360 gradi, attraverso i podcast, gli articoli, i meeting, e sostenerci vuol dire stare dalla parte del sapere. Bene, io a questo punto vi ringrazio per l'ascolto e vi saluto sperando di rivederci al prossimo episodio magari. Ciao ciao!